mercoledì o giovedì, più o meno alle 9 di sera presso la mia abitazione. Io abito in campagna, abito all'interno di un camper. Si sono presentati i carabinieri dicendomi che dovevano perquisire l'abitacolo e tutte le strutture che sono all'invio a un rifugio di animali salvati da macello e... ci sono cani, vari animali, insomma, e dovevano perquisire tutta la struttura per droga e armi. Ho chiesto se avessero un mandato, loro mi hanno detto di sì e mi hanno chiesto se volevo procedere a chiamare l'avvocato. Io ho detto che non c'era bisogno. Hanno iniziato a perquisirmi prima il camper, poi io ho un container sempre abitativo all'interno della struttura. Nel camper mi hanno trovato una canna, praticamente, di CBD, tra l'altro. Me l'hanno sequestrata, più o meno la perquisizione è durata un'ora e mezza. Nel camper non hanno trovato niente. Giustamente nel container hanno trovato vari libri, agende, cose personali come computer, tablet, macchina fotografica digitale, degli hard disk, e hanno iniziato a sequestrarmi tutto. Ho iniziato a chiedere per quale motivo iniziassero a sequestrare queste cose, dato che non erano attinenti al discorso armi e droga, e mi hanno detto: se vuole può chiamare sempre l'avvocato. Ho detto: no, tranquilli, non c'è problema. Nel continuo della perquisizione hanno iniziato a trovare magliette, toppe inerenti al discorso della liberazione animale, libri sull'antispecismo, libri sui CIE, vari libri sui percorsi anarchici, e hanno iniziato a sequestrare tutto. Mi hanno detto che dopo questo sequestro, se volevo li potevo seguire in caserma oppure aspettare che mi riconsegnassero le cose. Io ho detto: no, vengo con voi. Sono andata col mio mezzo e ho aspettato più di un'ora e mezza, perché sicuramente hanno copiato tutto il materiale, quindi tre hard disk esterni, la macchina fotografica, il telefono, il tablet e tutti i libri. Hanno comprato tutto, le mie agende personali, una chiavetta, tutto quanto, e hanno sequestrato anche una tenaglia che io, lavorando e vivendo in campagna, o perché ci lavoro. Hanno trovato anche degli adesivi e del materiale del campetto, dato che sono di lì, e mi hanno detto: ah, ma tu sei del campetto. Ho iniziato a chiedermi varie cose di vario genere. Ho detto: sì, ma strano, vabbè. Quando hanno iniziato a sequestrarmi il materiale sul discorso della liberazione animale, sono risalita alla vicenda che era accaduta qualche giorno prima. Lì in zona da me, nel weekend precedente alla perquisizione, è stata fatta una liberazione di lepri da un privato, non avevo letto l'articolo. Sono state liberate delle lepri, sono stati tagliati i recinti per liberare queste lepri che sarebbero state usate per ripopolazione per la caccia.
Il territorio dove viviamo è il nord del sud, è la provincia, diciamo, nordica del sud, è il confine storico del regno dei Borboni, no? Dove poi a nord iniziava lo Stato Pontificio. Per lo più è un territorio, diciamo, marginale, provinciale, con molta emigrazione giovanile. Ragazzi, comprensibilmente, passati i 18-20 anni, se ne vanno, poi per studio, per lavoro, e questo è uno anche delle problematiche che viviamo per quanto riguarda anche lo spazio sociale, no? Il fatto che poi in determinati periodi, penso estate, varie vacanze, sia più frequentato e anche più cose, e altri periodi dell'anno viviamo un po' con delle sofferenze per il fatto che questi territori siano un po' più abbandonati. Circa 9 anni fa ci siamo ritrovati veramente in pochissimi, no? E quindi siamo un po' interrogati sul da farsi. E a quel punto si era detto che era il momento di ripartire in un territorio in cui siamo sempre stati, pure la provincia di Teramo, però una zona specifica che era la parte costiera, in cui non c'era stato nulla o quasi. E quindi circa 9 anni fa aprimmo un posto in affitto in centro storico e la decidemmo di chiamare Casa del Popolo. Per essere anarchici ovviamente può incorrere in qualche dubbio il nome, però già dalla locandina specificammo perché la chiamavamo in quel modo, quale ottica voleva avere il posto. Anzitutto era quello di ricreare, diciamo, un tessuto che si era sfilacciato negli ultimi anni, sia per quanto riguarda noi, nello specifico come compagni e compagne, sia un tessuto di complicità nel territorio. Una volta ricreato questo tessuto, questo gruppo, fare in modo che potesse essere presente e intervenire nelle varie dinamiche del territorio. E quindi sono passati i primi anni facendo decine e decine di iniziative, ospitando compagni, compagne, partecipando a varie lotte e mobilitazioni sull'antifascismo, l'antirazzismo, tematiche ambientali che in Abruzzo sono state molto seguite. Quindi in questi anni abbiamo iniziato a seguire tutti questi percorsi con tutta una serie di incontri, situazioni varie. Da lì questo percorso, che è andato avanti qualche anno, 3-4, ha fatto in modo che questo tessuto, questa progettualità che ci eravamo messi in mente, un minimo si concretizzasse. E quindi nel momento in cui abbiamo avuto la forza, no, per fare altro, ci siamo iniziati a interrogare se era il caso, no, di riappropriarsi degli spazi, dei più grandicelli, no, per avanzare sia nelle pratiche che nei contenuti. E quindi circa 5 anni fa abbiamo occupato questo spazio che si trova poco distante dalla Casa del Popolo. Noi non era la prima volta che occupavamo qui in provincia, però i risultati sono sempre stati un po' quello che erano, durata massima 3 giorni con sgomberi immediati. Invece col campetto, tutta una serie di varie ragioni, che alcune possono essere vere, altre possono essere posizioni che ci siamo fatti noi, esiste ancora oggi. Vuoi per il tessuto che si è creato, vuoi perché la proprietà è una proprietà né statale né privata, e quindi il campetto è andato avanti. Ovviamente minacce di sgombero ci sono sempre state, tra alti e bassi. Nel frattempo, ovviamente, quel lavoro che era iniziato con la Casa del Popolo è continuato, e quindi un po' si è cresciuto, un po' ci si è allargati, e un po' è avvenuto che le dinamiche che viviamo in provincia, perché le province delle cose te le dà e delle cose te le toglie, ovviamente, ha fatto in modo che da 2 anni a sta parte venisse su un'amministrazione qui in città che aveva come uno dei primi obiettivi lo sgombero del campetto occupato. Noi ce la siamo un po' ragionati, abbiamo pensato che potesse essere anche un'occasione, no? Cioè, perché giocare sempre sulla difensiva e quindi controattaccare. Che è successo? Quindi la dinamica, diciamo, quasi frontale di scontro che si è creato con l'amministrazione ci ha permesso di entrare in tutta una serie di discorsi specifici sul territorio, e questa cosa qui ci ha permesso di allargarci ancora di più, senza mai però fare dei passi indietro su quel che siamo, che non nascondiamo a nessuno e neanche alla città. Come è avvenuta e come sta avvenendo questa contrapposizione? Su tutta una serie di tematiche che di volta in volta l'amministrazione mette in campo, anche non in riferimento a noi direttamente, ma in riferimento a piccole e grandi cose che si vivono in città e sul territorio. Ad esempio, l'anno scorso abbiamo fatto viaggiato su una mobilitazione contro l'approvazione del DASP urbano. Siamo riusciti a fare una campagna in cui abbiamo coinvolti anche gli ultras, abbiamo fatto un corteo, tutta una serie di mobilitazioni. Per quel corteo sono arrivate anche già delle condanne, dei decreti penali. E così come è stato per l'opposizione al DASP urbano, può essere per gli sgomberi delle case, può essere per la salvaguardia di alcuni spazi pubblici, può essere sulla repressione anche che mette in campo l'amministrazione nel suo piccolo. Questa cosa qui però va vista con le lenti della provincia, perché è vero che noi tutti i discorsi, tutte le pratiche che cerchiamo di mettere in campo facciamo senza fare passi indietro quando riguarda i contenuti che portiamo avanti, però è vero anche il territorio dove siamo. Ad esempio, discorsi della casa, se uno vive in contesti un po' più urbani, metropolitani, creano livelli conflittuali, no, abbastanza alti, o perlomeno si spera che sia così. Qui difficilmente si arriva allo scontro. Scontri che ad esempio invece sono stati 1 mese e mezzo fa, perché questa amministrazione, che è nata come amministrazione civica ed è nata come amministrazione civica in contrapposizione alla Lega, ha deciso il sindaco di passare alla Lega, cosa assurda, per quando a noi non ci interessano discorsi democratici, però è stato eletto proprio contro la Lega, pur sapendo che lui era sempre di destra, e quindi per un periodo c'è stato una Lega al governo e una Lega all'opposizione qui in città. Il giorno della presentazione del sindaco che passava alla Lega, fuori un albergo blindato da forze dell'ordine, ovviamente ha scelto di andare di fuori, ci sono stati un po' di dafferugli, un po' di scontri con le forze dell'ordine e niente di che, però sono tutti passaggi che in un contesto anche marginale come il nostro portano qualcosa. Viene che questa amministrazione sta facendo tutta una politica molto clientelare, ma molto esplicitamente clientelare, ovvero in vari posti di potere locali, penso all'ente porto, che sarebbe l'ente che gestisce il porto, oppure la partecipata del Verde, mettono tutti amici loro, espressamente amici loro. Ovviamente noi sappiamo benissimo che la politica fa così, però nel momento in cui lo fa in modo così netto, nel momento in cui si riescono a trovare parole pubblicamente per uscire e poi si riesce in formato organizzata a creare situazioni critiche, diciamo che anche secondo noi questa cosa qui fa parte del lavoro che portiamo avanti. Ad esempio, per quanto riguarda l'ente porto, che hanno messo tutti amici loro, c'è stata una grossa affinità con la marineria, con cui abbiamo fatto dei piccoli passaggi, penso striscionate, piccoli momenti di proteste. Per quanto riguarda il discorso del campetto, che prima dicevo che l'aria sta leggermente cambiando, perché per quanto riguarda tutti i vari posti che stanno assegnando ad amici loro, questa amministrazione hanno assegnato proprio a un'amica loro, un'avvocatessa, che già un anno fa ci minacciò di sgombero, gli hanno assegnato il ruolo di dirigente della compartecipata che gestisce il posto che noi occupiamo, e quindi anche lì il futuro imminente non si prevede roseo. Per quanto riguarda il discorso pro e contro della provincia che ti accennavo prima, innanzitutto secondo me esiste provincia e provincia, perché noi ci rapportiamo anche a altri compagni che vivono contesti simili, no? Ad esempio, parlando proprio di compagni di Milano, esiste Saronno che è provincia, però è provincia in relazione a Milano, che è metropoli. Noi qua siamo provincia nella provincia, cioè nel senso è una città un po' più grandicella che può essere considerata metropoli, è Roma ma sta oltre 200 chilometri, vicino c'è Pescara ma è un altro paesone, e quindi il discorso di riescono a mettere in campo dal punto di vista di critica, no, del presente che si riescono a fare oppure dell'esistente che uno vive, lì forse è un po' mancante di qualcosa, però alla fine la critica è sempre qualcosa che va di pari passo con la realtà, quindi se noi viviamo questa realtà ci viviamo anche narrazioni critiche in relazione ad essa. Ovviamente sarebbe cosa buona e giusta che si riesca ad ampliare un più ampio respiro quando riguarda le visioni, però purtroppo questo periodo pandemico sta, diciamo, un po' recludendo a tutti, e quindi questa cosa qui è quella che un po' ci manca, poter uscire proprio dalla provincia, anche per un discorso di respiro mentale. Per quanto invece riguarda tutte le cose che io posso pensare che sono positive nel nostro contesto, è che riesci, ad esempio nel progetto nostro da 9 anni da sta parte, tra la Casa del Popolo, che adesso abbiamo un archivio di stampa nati, archivio di distribuzione lì c'è rimasto, e poi il campetto occupato, è che se riesci e c'hai un minimo di costanza e di progettualità a mettere in piedi qualcosa che può avere anche dei margini, non dico di successo, ma di sopravvivenza, questa cosa qui funziona, non solo funziona, ti porta anche a crescere qualitativamente e quantitativamente, e soprattutto in contesti in cui non c'è mai stato niente o poco, e riesci anche a creare rapporti di forza per cui la tua voce è influente anche in processi decisionali politici. Ti faccio un esempio: in un contesto piccolo urbano come quello nostro, una città di 30-40 mila abitanti, nel momento in cui il campetto occupato scende in strada o succede qualcosa in città o succede qualcosa nel territorio, diventa oggetto di dibattito pubblico. Questo non vuol dire che costi di netto quel che avviene, però se ne parla, crea delle problematiche e forse a chi di dovere qualche passettino indietro lo fa fare. E questo lo dico come pro di un discorso di provincia, perché penso che in città sia un po' più difficoltoso fare questo, semplicemente per i rapporti di forza che si possono creare, ecco. Ma è una delle cose buone che i rapporti di forza che riesci a creare qui riescono a diventare efficaci in dinamiche che riesci a spostare. Ad esempio, noi da zero siamo riusciti anche a creare dei movimenti. Ad esempio, qualche anno fa qui in provincia di Teramo volevano costruire un autodromo che doveva distruggere un pezzo di territorio. D'amblè riuscimo a creare un movimento un autodromo, ovviamente non solo compagni e compagne, ecco. E quindi poi manifestazioni, cortei e tutto l'armamentario che conosciamo. L'autodromo non è stato costruito, ovviamente non solo per opposizione, perché poi nel frattempo sono avvenute 2000 cose, tra cui purtroppo il territorio abruzzese è martoriato da terremoti, sciagure varie, e quindi ovviamente non era più una priorità. Però questo per dire come poi mettendo in campo dei percorsi LOT si riesce anche a essere efficaci. Un altro esempio sul discorso casa, c'era un condominio che c'è tuttora, che si chiama condominio solidale, perché appunto la vecchia amministrazione qui a Giulianova aveva assegnato questo condominio con un canone minimo, che poi ovviamente neanche penso pagavano più. Questa amministrazione voleva sgomberarvi senza remore, ovviamente si è creata una piccola mobilitazione anche lì, con ovviamente picchetti, presidi, striscionate e quant'altro, e il condominio solidale ancora c'è, esiste e resiste. Tutto ciò ovviamente ti permette anche di crescere in termini di pratiche e di consenso anche a chi c'è attorno, e quindi questa cosa qui è in netta continuazione. Un ultimo aspetto che mi viene in mente sul fatto della provincia è la riconoscibilità. Noi viviamo in questo contesto così marginale, con le cose che facciamo, di quasi nessuno non ci conosce, ma tutto ciò è avvenuto per tutte le cose che hai messo in campo, e al tempo stesso questa riconoscibilità ti permette anche di venire in contatto con situazioni che non conosceresti. Ad esempio ci contattano persone per varie problematiche, ovviamente noi non siamo quelli che risolvono i problemi agli altri, cioè non siamo un sindacato, però insieme casomai si cerca di affrontarle. Quindi questa è una cosa che abbiamo visto la settimana scorsa con l'assemblea che abbiamo fatto. Sono arrivate le bollette dell'acqua assurde, sono arrivate bollette da 500-600 euro, 700 euro, 2000 euro assurde. Abbiamo indetto un'assemblea pubblica per parlarne. In quell'assemblea pubblica ci siamo accorti che le persone che sono venute ne sapevano molto più di noi, non solo per quello che stava avvenendo, ma soprattutto come soluzioni. E soluzioni non mi riferisco a soluzioni legali, d'arie o ricorsi vari, mi riferisco come sgamarsela, in poche parole. E da questa bellissima assemblea noi abbiamo pensato di invertire il paradigma. Perché noi dobbiamo stabilire il tema dell'assemblea? E quindi abbiamo deciso che una volta ogni 2 settimane facciamo un'assemblea pubblica aperta, in cui non siamo noi a proporre la tematica, ma tutte le persone che possono in quel contesto che ci propongono la tematica delle problematiche che si vivono e eventuali soluzioni, un po' per favorire la compartecipazione delle lotte, anche perché poi non è che noi non abbiamo da imparare, anzi continuamente abbiamo da imparare in questo flusso continuo di scambi di idee e di pratiche. Un'ultimissima cosa che può essere, diciamo, negativa sul fatto della provincia, che ovviamente chi si espone un po' di più in provincia ovviamente non è che è controllato e conosciuto, qualcosa di più, quindi potete immaginare, però per chi un minimo sa di come funzionano le cose, penso che anche in contesti metropolitani chi il dovere controlla e monitora sempre gli stessi. Non esistiamo noi solo come compagni e compagne anarchiche. Ovviamente sono anche i compagni che sono compagni comunisti, che sono principalmente a Teramo, c'è la squadra di sport popolare, però sono situazioni in cui la parte umana e amicale va ancora prima delle varie differenze, no, che ci possono stare ideali. Questo che vuol dire? Che le differenze ideali si nascondono? No, le si valutano di volta in volta. Cioè ci conosciamo talmente bene che esiste anche una forma di rispetto, che sappiamo l'altro, le cose che gli possono interessare, le cose che non gli possono interessare, le cose che si possono fare insieme, le cose che non si possono fare insieme. Ad esempio in contesti di piazza sull'antifascismo ci ritroviamo tutti insieme, su altri contesti ognuno fa i propri percorsi. Ma questo qui, insomma, lo puoi fare solo nel momento in cui c'è un vissuto dietro, cioè essendo molti di noi sono cresciuti insieme in contesti di curva di stadio, dico, e quindi ti rispetti, ti vuoi bene, soprattutto che la parte umana che me è sempre la parte principale. È un ragionamento che noi ci siamo fatti pure per quanto riguarda il discorso pandemico. Ad esempio in contesti urbani, metropolitani, il discorso pandemico ha acuito, no, tutta una serie di sofferenze, no, oppure di marginalità, oppure di isolamento, e quindi la nascita, no, di tutta una serie di brigate di sostegno, tutta una serie di situazioni così su cui non mi addentro, perché ognuno fa il proprio. Qui da noi, in provincia, questo mutualismo non ha bisogno di formalizzarsi, esiste a prescindere che sia organizzato o meno. Ovviamente anche qui adesso ci siamo organizzati per dare una mano, però le letture che venivano date al contesto pandemico di come accentuavano determinati aspetti sono stati diversi. Territori composti principalmente da cittadine medio-piccole, la provincia Teramo ne fa 55.000, la costa invece più popolata. Noi come campetto siamo qui a Giulianova, che è sulla costa, che ne fa circa 25.000, d'estate raddoppia la popolazione. Chi sta qui campa principalmente di turismo qui sulla costa, però è anche un territorio minimamente, diciamo, influenzato da quelle che sono il lavoro delle industrie rispetto ad altri contesti. Noi come campetto siamo stati le notti a fare i picchetti gli ultimi 2 anni, manifestazioni, presidi, e questa cosa qui anche ha creato una reciprocità. Ad esempio, quando gli operai sono saliti sul palco, no, dei vari festival estivi organizzati dall'amministrazione, tra i primi che ringraziavano erano i ragazzi del campetto occupato, e potete immaginare che questa cosa qui all'amministratore, che ci vorrebbe sgomberare, che magone gli ha potuto creare. Oppure quando facciamo delle iniziative al campetto vengono persone, operai che abbiamo conosciuto fuori a un picchetto, oppure raccolta fondi che abbiamo fatto al campetto occupato per gli operai sciopero. Durante la pandemia abbiamo tirato su anche una radio. Quei pochi che qua rimaniamo, e ci rimaniamo con gioia, ci rimaniamo perché il tenore di vita è stupendo rispetto a quello che potrebbe essere, diciamo, in un contesto metropolitano. Da Teramo in mezz'ora stai sul Gran Sasso, in mezz'ora stai sul mare. E detto ciò, la tematica ambientale è sempre stata una di quelle tematiche che in Abruzzo ha portato sempre più persone a manifestare. Ho fatto un corteo con 40.000 persone a Lanciano 5-6 anni fa, se non sbaglio, e quindi puoi capire che sono anche dei numeri importanti per una regione che fa 1,5 milioni di abitanti, cioè meno di Milano.